Il magazzino, a cura di Raffaele Palumbo, cultura, civiltà e altra bella mercanzia.
Bentrovati, buona domenica, benvenuti all'ascolto de Il Magazzino. Saremo insieme per quasi un'oretta per raccontare di varia umanità. Segnatevi questa parola perché secondo me cambierà molte vostre abitudini. Cassetta di cottura. Ne parleremo tra poco, però tra qualche secondo di musica. Non perdete il filo, restate con noi perché partiremo dai mondiali dell'orrore.
Parla mai, lei non dice mai niente. Ha bisogno d'affetto e pensa che il mondo non sia solo questo. Non c'è niente di meglio che stare ferma dentro a uno specchio. Giusto che sia quando la sua testa va giù. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Lei non parla mai. Dice mai niente, non è poi così strano se chiede perdono e non ha fatto niente. Non c'è niente di meglio che stare in silenzio, pensare al meglio. A un'estate leggera che qui ancora, ancora non c'è. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. E tutta la vita gira infinita senza un perché. E tutto viene dal niente, niente rimane senza di te. Lei non parla mai, lei non dice mai niente.
Dunque, dicevamo dei mondiali del Qatar, molto contestati già da diversi anni, stanno per iniziare. Abbiamo chiesto al sociologo dello sport, Pippo Russo, che mondiali saranno.
I mondiali del Qatar saranno dei mondiali assolutamente particolari, innanzitutto per il periodo dell'anno in cui si svolgono, cioè l'inverno europeo. E poi sono anche i mondiali che segnano un po' la svolta del calcio nella direzione della post-democrazia, come era già accaduto per i mondiali di Russia 2018, cioè segnano un atteggiamento della FIFA, dell'organo che governa il calcio mondiale, che non si fa particolari scrupoli nell'assegnare la massima manifestazione del calcio mondiale a paesi in cui ci siano dei regimi non sicuramente irreprensibili sul piano della democrazia e dei diritti umani.
Tra le altre cose, questi mondiali, come dire, hanno già visto numerose vittime per le condizioni di schiavitù in cui le persone si sono ritrovate a lavorare.
Sì, ci sono dei dati che sono stati forniti già diversi anni fa dal quotidiano inglese Guardian, che già allora parlava di circa 6.500 operai stranieri morti nei cantieri per l'edificazione sia degli stadi che di tutte le opere legate allo svolgimento dei mondiali. E va ricordato che intanto la disciplina del lavoro in Qatar è praticamente schiavista, e che il Qatar stesso è un piccolo paese di nemmeno 3 milioni di abitanti, 3 milioni dei quali però circa il 90% sono proprio lavoratori stranieri che vivono in condizioni assolutamente inaccettabili.
Possiamo dire che dopo questi mondiali a questo punto possiamo vedere di tutto, diciamo così?
Ma c'è stato un murale che è stato tracciato, non so in quale città, che diceva che dopo la Russia e il Qatar a questo punto dobbiamo aspettarci il mondiale in Corea del Nord. Ma al di là delle battute, che purtroppo non sono così ironiche, c'è da rilevare come questo mondiale sia stato assegnato a un paese soltanto in ragione della forza del denaro. Il Qatar è un paese piccolissimo, va ricordato che è circa 57.000 chilometri quadrati di estensione, significa che è poco più grande dell'Abruzzo. Quindi immaginate se l'Abruzzo dovesse ospitare i mondiali di calcio, li sta ospitando il Qatar. Ci si è accorti che è un paese troppo piccolo per una manifestazione così grande, lo ha appena detto pochi giorni fa l'ex presidente della FIFA Blatter, che proprio sotto di lui il mondiale era stato assegnato al Qatar. E però si è passati sopra tutto questo perché il Qatar è un attore politico ed economico globale fortissimo, ed evidentemente non gli si poteva dire di no.
Siamo all'inizio di una scoperta, o meglio di una riscoperta, che potrà cambiare le abitudini di tanti in cucina, ma non solo. Stiamo parlando della cassetta di cottura e ne parliamo con Gloria Lucchesi di Filo e Fibre, che da anni si occupa di sviluppare questo progetto. Ascoltiamo insieme che cos'è la cassetta di cottura.
Io sono Gloria Lucchesi, sono la presidente di Filo e Fibre, la rappresento. Filo e Fibre è una cooperativa di comunità che è nata grazie a un progetto regionale nel 2018, ha iniziato ad essere attiva nel 2019, è a San Casciano de Bagni, in provincia di Siena, in fondo la Toscana, ormai San Casciano de Bagni è ben conosciuta anche per altri motivi, per la scoperta archeologica, un luogo particolare ed è sulla collina tra la Val di Chiana e la Val d'Orcia.
Un posto decisamente meraviglioso. Lei però quest'oggi ci racconta un'altra storia meravigliosa.
Allora, vi racconto una storia che nasce nel passato. È un oggetto, uno che si chiama cassetta di cottura, che vede, che può essere veramente un oggetto innovativo, anzi lo è, proprio riguardo alle caratteristiche che ha e alle necessità di questo momento. La cassetta di cottura è un oggetto che serve per continuare la cottura in assenza di emissioni, di allaccio all'energia di qualsiasi tipo, quindi risparmio gas, luce e altro. Non solo, ma grazie alla cassetta di cottura si risparmia anche molto tempo, pur essendo uno slow cooker, pur essendo un oggetto che cuoce molto lentamente. L'abbiamo trovato in un libretto di una nonna del 1941, pubblicato da Il Resto del Carlino, che si rifaceva delle indicazioni del 1937, periodo di crisi, di fame, di povertà, il quale però si riagganciava a un altro articolo che era uscito nel 1917. Quindi questo è il percorso del Novecento. E questo oggetto però lo si ritrova anche in Sudafrica, lo si ritrova in Africa, si ritrova in America Latina e probabilmente l'origine principale arriva, è quella dell'Oriente, arriva probabilmente dal Giappone.
Se ho capito bene, io praticamente prendo un minestrone, lo porto a 90-100 gradi e poi spengo, metto nella cassetta di cottura e me ne vado. E quando torno è tutto pronto.
Sì. Perfetto, è proprio così. Quindi si scatena la bollitura nel momento in cui ho un alimento all'interno che è più o meno duro oppure di difficile cottura, ad esempio le patate sono di facile riscaldamento all'interno, diciamo questo. Quindi bastano 10 minuti per le patate, ebollizione per 10 minuti, dopodiché viene messo in cassetta e viene dimenticato. Oppure, non so, i legumi, i ceci, per esempio, dopo l'ammollo hanno bisogno almeno di 25 minuti, perché la cosa fondamentale è che all'interno dell'alimento ci sia la stessa temperatura dell'acqua che li accoglie. Quindi vengono messi in cassetta e 5 ore e sono cotti.
Tutto questo con una dispersione di calore irrisoria, cioè nel passaggio dalla fiamma alla cassetta di cottura si perderanno 1-2 gradi probabilmente.
Sì, c'è una perdita, infatti stiamo facendo tutta una serie di ricerche riguardo a questo. Le ricerche artigianali ci danno 1-2 gradi di perdita nelle prime 3 ore, poi comunque dipende dall'alimento che c'è dentro, per esempio la marmellata che contiene zucchero e che mantiene il potere del calore ha una perdita minore, piuttosto che, non so, i fagioli. Poi è divertente perché si chiama cassetta di cottura, ma in realtà può fermentare e mantenere il ghiaccio, mantenere il freddo. Quindi cosa vuol dire? Vuol dire che io posso fare lo yogurt, posso fare la fermentazione del pane o di dolci particolari e posso anche mantenere durante l'estate a 42 gradi, provato e consolidato questa estate, posso mantenere in freddo le bevande, ad esempio, con una perdita abbastanza ridotta, ecco.
La cassetta di cottura è un qualcosa di straordinario, ma com'è fatta fisicamente, materialmente?
Allora, ecco, lì sta la novità. Noi abbiamo visto e studiato bene quello che era il progetto originale. Serve un contenitore esterno, tutta una serie di un materiale che coibenti all'interno e il gioco è fatto. Allora, anticamente veniva messa la paglia, perché la paglia ha un potere coibentante molto interessante. Noi invece siamo nate per l'ambiente, per il mantenimento dell'ambiente. Uno dei problemi ambientali che per noi era importante era la lana, il recupero della lana, perché esistono all'interno diverse aziende agricole, piccole anche, che hanno il problema del recupero della lana. La lana suscida, così si chiama.
Che è il rifiuto speciale praticamente.
Bravo, giusto. è proprio un rifiuto speciale o anche definito sottoprodotto animale, il quale va, non può essere smaltito in modo normale, quindi ha un costo molto importante per le piccole aziende, e quindi noi siamo partiti da lì perché vogliamo e crediamo molto nel poter fare qualcosa proprio dal basso e nel nostro piccolissimo qualcosa per l'ambiente, perché dobbiamo farlo, è un obbligo di tutti. Quindi siamo partiti con questo obiettivo, abbiamo ricreato la filiera della lana, ci siamo accorti che la lana che noi abbiamo, che è la lana, è una lana rustica, si chiama lana ordinaria, prevalentemente sarda, ma anche con delle punte di appenninica, ma questo tipo di lana non è facilmente utilizzabile per l'abbigliamento, per prodotti particolari. Quindi, pur avendo ricreato, e per fare questo ci siamo rifatti a un progetto del 2014 della Regione Toscana e del CNR, abbiamo studiato bene che cosa avevano fatto loro, abbiamo provato varie cose. Tra le varie cose, l'elemento focale fondamentale è la cassetta di cottura. Noi la usiamo ormai da 3 anni, 3 anni e mezzo, e in questo periodo ci siamo veramente accorti che è un ottimo prodotto, molto semplice, innovativo, perché nella semplicità totale riesce a dare delle cose incredibili.
Come faccio ad averla?
Allora, si può trovare, noi abbiamo un piccolo sito che adesso è in fase di ristrutturazione, però si trova o a San Casciano de Bagni, così venite a trovarci, visitate anche il sito archeologico il sabato, su prenotazione, e abbiamo un piccolo negozio all'interno del paese, oppure online, basta cercare www.filefibra.it oppure digitate cassetta di cottura e arriviamo noi, perché siamo i soli per adesso.
E per completare questo nostro breve focus sulla cassetta di cottura abbiamo chiesto a Leonardo Torrini di Slow Food di raccontarci quali opportunità offre questo strumento.
Quando l'ho vista la prima volta, quello che mi ha colpito di quell'oggetto è proprio l'opportunità che può offrire a noi comuni cittadini, comuni preparatori di cene e pranzi casalinghi. In questo senso, ormai sappiamo che l'ingrediente più difficile da trovare in cucina è il tempo, perché siamo tutti di corsa, tutti indaffarati, tutti con mille cose da fare, e quindi non abbiamo più tempo da dedicare alla cucina, alla nostra alimentazione, che poi è la cosa fondamentale, perché è quella che ci fa star bene o star male, a seconda di cosa decidi di mangiare, e ti può far spendere di più o di meno, ti può dare soddisfazione oppure non ti può dare più nessuna soddisfazione. Quindi siamo ormai tutti presi così tanto che quando arriviamo la sera prendiamo la prima cosa che ci capita a mano, che troviamo al supermercato, la mettiamo in una padella, in un tegame, lo riscaldiamo semplicemente. Ma soprattutto, spesso e volentieri, questo si rivolge alla carne, quindi qualcosa da fare molto velocemente, molto facilmente, come può essere un hamburger, come può essere una bracciolina, e quasi sempre anche qui di qualità piuttosto scadente, e quasi sempre di allevamenti che non sono, come dire, sostenibili, non sono più sostenibili, appunto, perché hanno un impatto ambientale disastroso. Quindi, usando quell'arnese, quell'oggetto, la cassetta di cottura, noi possiamo pensare di metterla sul fuoco, una bella zuppa di fagioli, un minestrone, una minestra di ceci o di lenticchie, quindi andare a usare delle proteine che non siano più quelle animali. Io la metto sul fuoco 10 minuti, li faccio raggiungere i 90 gradi, la metto nella cassetta di cottura, come ha spiegato Gloria, e io me la dimentico, la lascio lì, vado a fare tutte le mie cose, la sera quando torno io ho la cena pronta, è una cena completamente diversa. Quindi è uno strumento, ma è uno strumento che mi dà delle opportunità di cambiare la mia alimentazione, quindi andare a mangiare qualcosa di più sano, di migliore, al tempo stesso appunto abbandonare una parte, o se vogliamo direi anche spesso e volentieri la parte peggiore del consumo di carne, perché io non sono contro il consumo di carne, ma siamo contro, come Slow Food, siamo contro il consumo di carne da allevamenti intensivi, carne che arriva chissà da dove, dove non c'è nessun rispetto per l'animale, ma non c'è neanche nessun rispetto per il consumatore. Quindi eliminare quella carne, e le volte in cui mangiamo la carne, che saranno sicuramente minori rispetto ad ora, quindi si abbassa il consumo e posso davvero andare a scegliere una carne completamente diversa, di allevamenti sostenibili, di allevamenti davvero locali e che mi fanno bene sotto tutti i punti di vista, dal punto di vista del portafoglio, della salute e dell'ambiente che mi circonda e anche nel rispetto di chi alleva. Questa è la grande opportunità che un oggetto del genere ci offre, senza dimenticarti che già in partenza mi permette di riusare la lana, che in teoria è uno degli elementi naturali davvero più aderenti a quello che dovrebbe essere, ma che stranamente è diventata un rifiuto speciale, categoria 3. Quindi si riutilizza e si dà nuova vita alla lana, dando anche qui un reddito a chi alleva, che già insomma le cose non sono rose, quindi dagli delle opportunità. Famoso riciclo, famoso utilizzo di tutto quanto, di tutto quello che abbiamo a disposizione, sprecando il meno possibile, se non possibilmente niente. E questa è la grande opportunità che quella cassetta di cottura ci offre. Abbiamo fatto delle prove con i nostri cuochi dell'Alleanza, cuocendo appunto in cassetta di cottura il sugo all'aglione, per i fici, la slow beans, che è questa zuppa con 12, 13, 14 a seconda della stagione di quello che c'è, varietà di legumi, e sono venuti fuori dei piatti meravigliosi, ancora più buoni che fatti nella cottura tradizionale, perché stando là dentro, chiusa, ferma, tutto compattato, rimane tutto là dentro a livello di sapori, di tutto quanto. Veramente una gran bella riscoperta.
If you want a lover, I'll do anything you ask me to. And if you want another kind of love, I'll wear a mask for you. If you want a partner, take my hand. Or if you want to strike me down in anger, here I stand, I'm your man. If you want a boxer, I will step into the ring for you. And if you want a doctor, I'll examine every inch of you. If you want a driver, climb inside. Or if you want to take me for a ride, you know you can, I'm your man. Are the moons too bright, the chains too tight, the beast won't go to sleep? I've been running through these promises to you that I made and I could not keep. Ah, but a man never got a woman back, not by begging on his knees. Or I'd crawl to you, baby, and I'd fall at your feet, and I'd howl at your beauty like the dog in heat, and I'd clog your heart and I'd tear at your sheet. I'd say, please, I'm your man.
got a sleeper moment on the road I will steal for you. And if you wanna work the street alone, I'll disappear for you. If you want a father for your child, or only wanna walk with me a while across the sand, I'm your man. If you wanna love him, I'll do anything that you ask me to.
E per la nostra rubrica che riguarda i libri, che si chiama Formato Cartaceo, i consigli del Sartore. Cesare Sartore, sentiamo cosa ci consiglia da leggere questa settimana.
Formato Cartaceo, i consigli di lettura del Sartori.
Questa settimana vi consiglio il libro di Jean-Michel Guenassia. Lui è nato ad Algeria nel 1950, quindi un pied noir. Il titolo è Il club degli incorreggibili ottimisti ed è pubblicato da Salani. Non fatevi spaventare dalla molle del libro, sono 700 pagine, ma sono sicuro che diventerà un vostro amico, perché è l'affresco indimenticabile di un'epoca indimenticabile, e cioè la Parigi di quei vertiginosi primi anni 60 del Novecento. Un romanzo di formazione e di disincanto. Non si è ancora dissolta l'eco della Seconda Guerra Mondiale e già la guerra d'Algeria segna le vite dei francesi d'oltremare. Michel Marigny ha 11 anni ed è figlio di immigrati italiani. Sta uscendo dall'infanzia e affacciandosi a un'adolescenza inquieta e piena di emozioni. Vagabonda per il quartiere, gioca al calcio balilla con gli amici, ma soprattutto ama leggere. La sola cosa, dice, che mi sembrava utile era leggere. In casa sua nessuno leggeva, sua madre leggeva un libro all'anno, cioè ci metteva un anno a leggere un libro e passava per una grande lettrice. Suo papà non leggeva e se ne vantava anche. Lui era un lettore compulsivo. Un giorno Michel osa entrare in un bistrò parigino, il Balto. Lui è attratto da una stanza sul retro del bistrò, dove si ritrova un gruppo di uomini che parlano un francese piuttosto approssimativo e portano con sé storie e passioni sconosciute. Chi sono? Sono tutti profughi dei paesi dell'est, uomini traditi dalla storia, ma visionari che ancora credono nei loro ideali e nel comunismo. Sono degli incorreggibili ottimisti. Lui definisce così: quello che per loro contava nella terra promessa non era la terra, era la promessa. Frequentare il Balto per Michel vuol dire scoprire il mondo. Fa amicizia, cresce con Igor, Leonid, Imre, Pavel, Tibor, Sasha. Impara a conoscere l'amicizia, l'amore, la complicità degli ideali. Nel retro di quel bistrò si litiga, si beve, si gioca a scacchi, si raccontano storie terribili di esilio che si intrecciano sullo sfondo di un decennio veramente epocale, tra filosofia e rock and roll, la conquista dello spazio e l'inizio della guerra fredda. E in più ci sono gente tipo Jean-Paul Sartre o Joseph Kessel, l'autore di Belle de Jour, Bella di giorno, ricordate, no? Il film di Buñuel, che tengono banco tra i tavolini del bistrò. Sapete cosa pensava uno di questi avventori, Leonid? Pensava che una vita senza rimorsi è priva di interesse. Boh, una bella, interessante riflessione. Buona lettura. Hanging from the door.
so weak in this need for you.
Ancora a proposito del ventennale del Social Forum fiorentino, c'è un posto a Firenze che è figlio di quella stagione, il Circolo Teatro del Sale Cibreo Città Aperta, si chiamò così proprio per i fatti del Social Forum. Riapre dopo un momento difficilissimo dovuto agli anni passati e lo fa rilanciando con una formula nuova, diversa, tutta incentrata sull'accesso alla cultura. Sentiamo Giulio Picchi, siamo al Teatro del Sale.
Noi ben 20 anni abbiamo portato avanti questa idea, c'è scritto anche sulla nostra insegna, cioè l'idea di questa città come una città di grande capacità di apertura e d'accogliere, questo non da ieri ma da molto prima, d'accogliere tutto quello che viene da fuori, qualsiasi tipo di intelligenza, di idea, materie prime, persone, uomini. E a Firenze, per fortuna, questo è iniziato con i medici. Continuiamo. Ancora di più oggi, dopo 20 anni di storia del Teatro del Sale, dove questa è stata sicuramente una delle parti fondamentali, vogliamo calcare questa cosa più dell'apertura. Quindi, il Teatro del Sale, questo deve essere chiaro alle persone, dalle 7 del mattino alle 7 di sera è un co-working, è uno spazio aperto. I nostri soci possono venire qui a utilizzarlo, questo spazio, che sia per una riunione, per un incontro di lavoro o che sia come un set fotografico oggi che ha fatto una scuola di yoga e di pilates. Questo è un posto che i soci possano utilizzare ed è fondamentale per noi perché questo crea questa sinergia, perché noi siamo qui a lavorare tutto il giorno e ci dà l'opportunità di avere anche idee nuove. Quindi questo è uno spazio a disposizione. Poi la sera dalle 7 in poi invece succede qualche cosa. Si sa che offriamo una cena ed è il Cibreo ad offrire la cena ai nostri soci, ma poi tutte le sere, come da 20 anni, sul palco avviene qualche cosa. Avviene qualche cosa di magico, cioè ci sono artisti che sono prettamente fiorentini, ma non solo, in realtà abbiamo artisti che arrivano un pochino da tutto il mondo che regalano qualche cosa ai nostri soci. La vera differenza in quello che è, diciamo, il racconto che dobbiamo fare oggi, che ci piace che le persone, i nostri soci, capiscano, è che al Teatro del Sale si può venire anche non per cenare. Sì, la cena è una parte fondamentale, è vero, ma se avete voglia di venire dopo cena ad ascoltare un concerto fantastico o da vedere uno spettacolo meraviglioso, con la vostra tessera potete entrare. Dice, ma li mettete la consumazione obbligatoria? No, non c'è consumazione obbligatoria. Perché? Ma chi è che non riesce a prendere un buon bicchiere di vino, magari biologico, magari del territorio, magari fatto da un'azienda meravigliosa, non lo so, mi viene in mente lo Staderini su del Casentino, che è un pazzo, un po' come Remy Babbo, che fa un pinot nero spettacolare, a non prendere un bicchiere di vino mentre guarda uno spettacolo, ascolta un concerto. Quindi la consumazione non è obbligatoria, quello che è obbligo è portare qui il sorriso, perché questo è un luogo, questo va ricalcato, è un grande luogo pacificante. Oggi nelle nostre vite complesse e stressanti, dove tutto un corre, rispondi alle mail, ai WhatsApp, ai messaggi, l'idea di venire qui dentro, buttare via il telefono e prendersi 2 ore di libertà, 3 ore di libertà, per noi è la cosa più bella che facciamo.
Questo ha molto a che fare con l'accesso alla cultura, secondo me, cioè avere pezzi popolari, avere la possibilità di entrare solo per vedere lo spettacolo.
Assolutamente, questo è centrale. L'Associazione Teatro del Sale è promozione culturale da 20 anni, lo vuole essere ancora per i prossimi 50 se è possibile, però ci siamo resi conto che alcune delle nostre regole fondamentali che servivano anche per mantenere, diciamo, la gestione di questo spazio con un suo senso, hanno limitato alcune tipologie di persone. Per esempio è uno spazio dove i giovani magari sono venuti meno, non i giovani, i giovanissimi, via, i giovani in realtà venivano, i giovanissimi, invece vogliamo essere un posto anche per loro. Cioè, se una sera della settimana, invece di andare fuori a bervi la vostra Tennex di turno comprata magari, che ne so, in un supermercatino, avete voglia di venire qui da noi a bere un buon bicchiere di vino alle stesse cifre, poi, perché tendenzialmente abbiamo dei costi del vino molto bassi, perché abbiamo scelto aziende del territorio che lavorano in maniera corretta ma che hanno anche prezzi corretti. Venite, in più vi vedete un bello spettacolo. Questa è proprio un'idea di apertura, ancora di più.
Tanto teatro, tanta musica internazionale, io ho visto in questi giorni.
Assolutamente, questo è il bello e l'opportunità che ci dà Firenze. Firenze è una piccola città nel centro della Toscana, nel centro dell'Italia, ma è conosciuta in tutto il mondo. È una città dove almeno una volta nella vita tutti vogliono passare. Questo dà una grande occasione a noi, a tutti noi fiorentini, e se non l'abbiamo capito dopo 2 anni di Covid non lo capiamo mai più. Il turismo è un grandissimo distributore di ricchezza e distribuisce in maniera equa da un po' a tutti, al ristoratore, al B&B, a quello che c'ha il negozio di souvenir, al museo, alla città. Allora sì, questo è un luogo anche per gli stranieri, e quindi portiamo artisti da tutto il mondo, quindi sì, musica internazionale, per fortuna.
Sempre zero a zero, sono che una bestia ignorante, fra sti cavocchi al piso, ma forse sto fuori, sono pazzo, ma voi mi avete tutto cazzo. Sono cazzato, sono cazzato, sono cazzato lì. Sono cazzato, sono cazzato, sono cazzato lì. Sono cazzato, sono cazzato, sono cazzato lì. Che potente giallo nero te lo cori di nevi, e che sa che se la rugana chi lo manda le chema, che a roba mo faccio attenzione, ma è sempre solita cazzo, se è fatta furba intelligente quanta roba mette qua. Son cazzato, son cazzato, son cazzato di son cazzato, son cazzato, son cazzato di son cazzato, son cazzato, son cazzato di notte tre amari, mentre sotto la stazione hanno sparato in un barbone, che sarà una scassata, gamba sembra la giornata, caffè e chiusi romba l'ossa, che arabina scava fosse, e che sarà una ricorda, che dorme sotto il favato, ciò dico penso veramente, si lascia facile tutta forse sto fuori, son capazzo, ma voi mi avete tutto cazzo. Son cazzato, son cazzato, son cazzato. Son cazzato, son cazzato, son cazzato. Son cazzato, son cazzato, son cazzato. Son cazzato, son cazzato, son cazzato.
E andiamo adesso dal nostro enologo Giampaolo Chiettini per continuare a completare in qualche modo il ragionamento intorno al concetto di terroir, di cui vi abbiamo parlato durante queste puntate parlando di agricoltura legata al vino. Sentiamo Giampaolo Chiettini.
Finiamo di parlare del terroir, abbiamo considerato i primi quattro elementi, il suolo, il clima, la viticoltura, l'enologia, e ora si parla dell'uomo. l'uomo va inteso come cultura, come etica, come filosofia, come approccio alla produzione del vino, come pure alla produzione di vini di qualità. Con lo stesso terreno, lo stesso clima, con la stessa tecnica in campo e in cantina, se dietro a questo c'è una persona, un uomo o un'altra, una donna o un'altra, il vino è diverso. A parità di condizioni, l'uomo è importante perché ci mette la sua filosofia, la sua etica e il suo sentire, la sua sensibilità. E all'interno di questo si capisce anche dal fatto che all'interno di una zona, possiamo parlare di una zona di produzione, possiamo parlare tipo del Brunello di Montalcino, ci sono vini diversi, diciamo con le stesse condizioni, con la stessa enologia, la stessa viticoltura, però l'uomo ci mette il suo perché è il suo vino. Ovviamente parliamo di vini di qualità, di produzioni di azienda agricola, di produttore che fa l'uva e poi imbottiglia il vino. Questo perché ognuno, ogni persona ci mette il suo. Io ho degli esempi, come non siamo tutti uguali, ovviamente, così facciamo il vino con delle sensibilità diverse. All'interno di una zona di produzione del vino, di una zona di produzione viticola, Chianti piuttosto che Brunello, piuttosto che, abbiamo una tradizione, abbiamo una cultura che è collettiva. Poi però il produttore ci mette la cultura e la tradizione, la sensibilità sua personale. È per questo che quando poi noi diciamo ho bevuto un Brunello di Montalcino, non è necessariamente buono a prescindere, ma dipende da chi l'ha fatto, dipende da chi c'è dietro, dalla persona che si è messa a fare il vino, che ha risposto nella sua vita alla domanda perché faccio il vino. E quindi questa cosa è assolutamente privata e personale. Quindi quando noi prendiamo una bottiglia dovremmo chiederci, a prescindere, che cosa c'è dietro questa bottiglia, chi l'ha fatto questo vino e perché. Poi te lo bevi tranquillamente senza farti troppe menate, ma questo è un altro discorso.
tutto anche per questa puntata del magazzino, che torna domenica prossima sempre alle 10.35, sempre su Controllo Radio, sempre con il vostro Raffaele Palumbo.
Il magazzino, a cura di Raffaele Palumbo, cultura, civiltà e altra bella mercanzia.